Allora, buonasera a tutti, buonasera al sindaco, alla giunta, ai consiglieri tutti, agli uffici e al segretario comunale al quale chiedo di predisporre l'appello. Grazie.
Grazie Presidente. Mosca, bene. Fogli, Sciamanna, presente. Colantone,
presente.
Di Girolamo,
presente.
Mazzali,
presente.
Gallucci,
presente.
Baccaro,
presente.
Garrisi,
presente.
Belmonte, Brina, Lucci,
presente.
Avvisati,
presente.
Sì, buonasera Lucci, grazie. Avvisati, avvisati assente. Di Capua,
presente. Di Capua,
grazie.
Lucci presente.
Continuo, Mellano, Iorio, Massimi, Di Capua, per cortesia può staccare il microfono.
Grazie.
Allora. Bene, allora, considerato ai sensi dell'articolo 57 del nostro regolamento che gli intervenuti sono sufficienti ai fini della validità della seduta e dell'efficacia deliberativa, apriamo i lavori. Procedo alla lettura del numero 1 all'ordine del giorno.
Chiedo la parola, Presidente.
Sì, un attimo, leggo il primo punto all'ordine del giorno e poi le passo la parola, grazie. Procedimento di accertamento della sussistenza della causa di incompatibilità nei confronti del consigliere Colantone, delibera Consiglio Comunale numero 45 del 27 ottobre 2022. Provvedimenti. Allora, il consigliere Colantone ha chiesto la parola, sì. Ne ha facoltà. Prego, 10 minuti.
Grazie signor Presidente, signor Sindaco, signori consiglieri e un saluto a chi ci segue da casa in streaming. Vorrei rinunciare, se il Presidente me lo permette, ad effettuare il Consiglio Comunale a porte chiuse, anche perché, quindi do l'autorizzazione affinché il primo punto all'ordine del giorno dell'odierno Consiglio Comunale si svolga a porte aperte, confidando nella sensibilità di tutti nell'affrontare, se del caso, i dati sensibili della vicenda. Non parteciperò ai lavori e tantomeno alla votazione. Buon lavoro a tutti.
Grazie consigliere Colantone che si allontana, come ha preannunciato, e noi procediamo con i lavori. Allora, adesso darò lettura ad una proposta del Consiglio numero 61 del 27 novembre 2022. Oggetto procedimento di accertamento della sussistenza della causa di incompatibilità nei confronti del consigliere Colantone, di cui alla delibera Consiglio Comunale numero 45 del 27 ottobre 2022. Provvedimenti. Allora, su proposta del segretario generale, richiamata la propria precedente deliberazione numero 45 del 27 ottobre 2022, avente ad oggetto avvio del procedimento di accertamento della sussistenza della causa di incompatibilità nei confronti del consigliere Colantone, nota affari generali numero 004253 del 2022 del 14 ottobre 2022, relazione istruttoria, protocollo 43546 del 24 ottobre 2022, cui è seguita la deliberazione numero 47 del 22 novembre di presa d'atto delle osservazioni presentate. Atteso che la suddetta documentazione contiene dati sensibili attinenti alla condizione di salute documentata del consigliere Colantone, alla luce dei quali pertanto risulta necessario procedere a discussione in seduta riservata, ma questo, scusate la precisazione, alla luce di quanto detto dal consigliere è superata. Quindi, ricordato che con propria precedente deliberazione numero 07 del 14 luglio 2022, il Consiglio Comunale di Sabaudia ha preso atto dei risultati elettorali a seguito delle consultazioni amministrative svoltesi nei giorni 12 giugno 2022 e 26 giugno 2022, turno di ballottaggio, e che non erano emerse cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità in sede di esame della condizione dei proclamati eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale di Sabaudia, nonché dei candidati non eletti aventi diritto eventualmente a surrogare i proclamati eletti, decaduti di diritto dalla carica di consigliere comunale, ed ha convalidato conseguentemente l'elezione del sindaco e dei consiglieri comunali, tra cui il consigliere Luciano Colantone. Successivamente, con determinazione ruolo generale 1310 del 4 ottobre 2022, la dirigente dell'area vasta amministrativa, dottoressa Farnetti, ha disposto la liquidazione ed il pagamento delle spese legali dovute all'avvocato incaricato da questo ente per la conclusione del giudizio promosso da Colantone Luciano, ruolo generale numero 3737/2018, innanzi alla Corte d'Appello di Roma, sezione lavoro, contro il Comune di Sabaudia, per numero 3390/22, a conclusione del giudizio ruolo generale 3737 del 2018. Di accoglimento parziale dell'appello e di condanna di questo ente al pagamento di un equo indennizzo in favore della controparte e al pagamento di 2/3 delle spese di lite, oltre accessori di legge e CTU. Il medesimo avvocato, in relazione alla causa in oggetto, comunicava che, con sentenza numero 3390 del 2022, depositata in data 21 settembre 2022, la Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, ha parzialmente accolto il gravame proposto da Colantone, accertando che la malattia ipertensione arteriosa con iniziale danno d'organo è stata determinata da concausa di servizio con ascrivibilità della stessa alla 8ª categoria della tabella A, annessa al DPR 834/1981. 2. Con nota protocollo 00420053 del 2022, del 14 ottobre 2022, la dirigente area vasta amministrativa, dottoressa Farnetti, ha segnalato al segretario generale la vicenda relativa al consigliere Luciano Colantone per i rilievi di competenza, con la trasmissione della sentenza numero 3390 del 2022 del 16/9/2022, pubblicata in data 21 settembre 2022 e trasmessa dall'avvocato Bonaiuti, avvocato di parte, con sua nota protocollo numero 00415082022 del 12/10/2022. Con relazione istruttoria protocollo 43546 del 24 ottobre 2022, il segretario generale ha relazionato alla Presidente del Consiglio Comunale circa la ritenuta sussistenza di una condizione di incompatibilità, di cui all'articolo 63,1 sub 4 del decreto legislativo 267 del 2000 per lite pendente, invitando la stessa a procedere all'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del Consiglio Comunale per l'assegnazione del termine per rimuovere la causa di incompatibilità pena la decadenza nei riguardi del consigliere comunale Luciano Colantone. Scusate. Con atto deliberativo numero 45 del 27 ottobre 2022, il Consiglio Comunale ha deliberato di contestare la sussistenza della causa di incompatibilità di quell'articolo 63,1 numero 4 del decreto legislativo 267 del 2000 per litispendenza tra il ricorrente, consigliere Luciano Colantone, e il Comune di Sabaudia, assegnando al medesimo consigliere il termine di 10 giorni per formulare eventuali osservazioni o per rimuovere la causa di incompatibilità. A seguito della nota protocollo 44710 del 3 novembre 2022 di notifica della deliberazione consigliare suddetta e all'assegnazione dei termini, il consigliere Colantone ha trasmesso le sue osservazioni con nota protocollo numero 46234 del 14 novembre 2022, così come integrata con la successiva protocollo numero 47095 del 17 novembre 2022, oggetto di presa d'atto con deliberazione consigliare numero 47 del 22 novembre 2022, che, afferendo a dati sensibili attinenti alla condizione di salute del consigliere Colantone, si è svolta in seduta riservata, con consegna della documentazione cartacea in Consiglio Comunale per la presa d'atto, anche al fine di consentire nella successiva seduta consigliare già calendarizzata l'assunzione del conseguente atto deliberativo, con divieto assoluto di utilizzo, scusate, e di divulgazione da parte dei consiglieri comunali della suddetta documentazione. Preliminarmente occorre considerare che la contestazione è stata oggetto di una verifica successiva all'insediamento per la ragione che, acquisita la dichiarazione del consigliere Luciano Colantone, resa ai sensi del DPR 445 del 2000, come da nota protocollo 27110 del 2022 del 6 luglio 2022, la stessa non ha esplicitato tale pendenza, né è stata evidenziata in sede istruttoria dagli uffici comunali, tanto che sulle autocertificazioni non sono emersi profili utili difformi dalle autocertificazioni ed è stata effettuata la convalida degli eletti con deliberazione consigliare numero 7 del 14 luglio 2022. Considerato che nella fattispecie in esame vengono in rilievo diritti di rango costituzionale, quali da un lato l'articolo 32 e dall'altro l'articolo 51 della Costituzione. Il consigliere Colantone ha documentato nelle sue osservazioni che il giudizio di cui è parte verte su un interesse fondamentale costituzionalmente tutelato ex articolo 32 della Costituzione, quale è il diritto alla salute, che ha meritato, secondo il giudice di appello di Roma, una tutela indennitaria sul presupposto riconosciuto dell'avvenuta lesione in ragione delle prestazioni lavorative rese illo tempore dal medesimo per il comune di Sabaudia. Letto il parere Ministero Interno numero 15.900, testo unico 0063, Roma, 26 settembre 2011, secondo cui rimane dubbia la praticabilità del ricorso all'opzione per la rimozione della causa di ineleggibilità, della rinuncia alla lite, in quanto nel caso in esame, non avendo l'interessato in qualità di parte convenuta unitamente ad altri soggetti, la piena disponibilità della lite. E ancora, nella fattispecie in esame, a fronte della tutela sia procedurale che sostanziale che la disposizione in argomento introduce a tutela di opposti interessi di rango costituzionale, rimane di dubbia praticabilità il ricorso alla facoltà di opzione della rimozione della causa di incompatibilità mediante la rinuncia alla lite, non avendo il consigliere interessato, nella qualità di parte convenuta unitamente ad altri due soggetti, la piena disponibilità della lite. Del 22 aprile 2022, in tema di causa ostativa all'assunzione e all'espletamento del mandato elettivo, secondo cui, in tema di incompatibilità, di cui all'articolo 63,1 numero 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, a causa di un contenzioso tra un consigliere e un comune in relazione a sanzioni amministrative comminate ai sensi del regolamento comunale sulla pubblicità, si ritiene non sia possibile sospendere il procedimento di verifica già avviato in attesa dell'esito del contenzioso, né decidere con una convalida con riserva, perché ciò vanificherebbe la ratio dell'articolo 141 del TUEL, che richiede la verifica della legittima costituzione dell'organo consigliare come primo adempimento. Lo stesso parere evidenzia che le cause di incompatibilità di cui alla norma citata, ascrivibili al novero delle cosiddette incompatibilità di interessi, hanno la finalità di impedire che possano concorrere all'esercizio delle funzioni dei consiglieri comunali, soggetti portatori di interessi, confliggenti con quelli dell'ente locale, o i quali si trovano comunque in condizioni che ne possano compromettere l'imparzialità. Il diritto di elettorato passivo, quale diritto fondamentale, intangibile nel suo contenuto di valore ed annoverabile fra i diritti inviolabili riconosciuti e garantiti dall'articolo 2 della Costituzione, può essere esclusivamente disciplinato dalla legge, che può limitarlo soltanto al fine di realizzare altri interessi costituzionali, parimenti fondamentali e generali. Pertanto, essendo le disposizioni normative in materia di ineleggibilità ed incompatibilità di stretta interpretazione e applicazione, le stesse non sono suscettibili di interpretazione analogica. Corte Costituzionale 94/97, Cassazione Civile Sezione 1 numero 28504 del 2011. E ancora, dunque, secondo opinione condivisa in dottrina e in giurisprudenza, parte in senso processuale non è il soggetto meramente interessato all'esito della lite, né tutti coloro interessati ad ottenere un vantaggio dalla pronuncia giurisdizionale, in quanto, opinando in tal senso, si aprirebbe il varco ad una compressione ingiustificata del diritto costituzionalmente garantito di ricoprire una carica amministrativa. Tale orientamento, sostenuto dalla giurisprudenza, risulta condiviso in maniera unanime anche dalla dottrina. Deve trattarsi dunque di una effettiva controversia giudiziaria e non di una lite potenziale o di un contrasto potenziale o reale di interessi. La lite deve riflettere uno scontro di interessi tra le parti che devono risultare contrapposte. Per lite pendente, quindi, deve intendersi la pendenza di una controversia giudiziaria e non risulta sufficiente la mera constatazione dell'esistenza di un procedimento civile o amministrativo nel quale siano coinvolti, attivamente o passivamente, l'eletto o l'ente, ma occorre che a tale dato formale corrisponda una concreta contrapposizione di parti, ossia una reale situazione di conflitto, onde sussiste l'esigenza di evitare che il conflitto di interessi che ha determinato la lite possa orientare le scelte dell'eletto in pregiudizio per l'ente o comunque possa ingenerare all'esterno sospetti a riguardo. Scusate. Del 31/2018, secondo cui la giurisprudenza ha chiarito che la ratio dell'incompatibilità risiede nell'esigenza che il consigliere dell'ente territoriale eserciti sempre le funzioni pubbliche in modo trasparente ed imparziale, senza prestare il fianco al sospetto che la sua condotta possa essere in qualche modo orientata dall'intento di tutelare il suo interesse, contrapposto a quello dell'ente che è stato chiamato ad amministrare. Nello stesso senso, il Ministero dell'Interno ha rilevato che, in siffatta ipotesi, l'incompatibilità trova fondamento e giustificazione nel pericolo che il conflitto di interessi determinativo della lite medesima possa orientare le scelte dell'eletto in pregiudizio dell'ente amministrato o comunque possa ingenerare all'esterno sospetti a riguardo, donde risponda ad una scelta del legislatore di sacrificio del diritto alla carica a fronte di detta eventualità. Va rappresentato in via preliminare che le cause ostative all'espletamento del mandato elettivo, disciplinato dal Decreto Legislativo 267 del 2000, incidendo direttamente sull'esercizio del diritto di elettorato passivo, sono di stretta interpretazione e come tali non suscettibili di estensione analogica. L'incompatibilità di quell'articolo 63,1 numero 4 consegue al presupposto che sia stato iniziato un giudizio civile o amministrativo e che in esso il comune e l'eletto abbiano assunto la condizione di parti contrapposte. Del 28 ottobre 2004. L'incompatibilità trova fondamento e giustificazione nel pericolo che il conflitto di interessi determinativo della lite medesima possa orientare le scelte dell'eletto in pregiudizio dell'ente amministrato o comunque possa ingenerare all'esterno sospetti a riguardo, donde risponde ad una scelta del legislatore di sacrificio del diritto alla carica a fronte di detta sventurata eventualità. Pertanto la finalità della norma è quella di garantire che l'esercizio del mandato elettorale sia corretto ed è diretta a prevenire la possibilità che questi possa condizionare in proprio favore l'esito di un conflitto, facendo prevalere interessi di natura personale. Considerato che, in base ad un'applicazione letterale e formale dell'articolo 63, ne conseguirebbe che il consigliere comunale sia costretto o a rinunciare alla tutela del diritto alla salute ex articolo 32 della Costituzione o al diritto all'elettorato passivo ex articolo 51 della Costituzione, per cui ove il consigliere esercitasse la prima opzione, egli dovrebbe rinunciare ad un diritto già acclarato ed accertato dal giudice di secondo grado, in maniera non utilmente contestabile, attese le certificazioni del CTU, su cui è fondata la sentenza d'appello numero 3390 del 2022. Il consigliere esercitasse la seconda opzione, egli dovrebbe rinunciare al suo diritto di elettorato passivo, pure costituzionalmente garantito, protetto nella forma più espansiva possibile, con la pronuncia della Corte Costituzionale numero 240 del 2 luglio 2008. Tanto che lo stesso legislatore è intervenuto a mitigare le originali ipotesi di incompatibilità fissate a suo tempo dal TUEL 267 del 2000. Risulta pertanto necessario valutare il bilanciamento degli interessi in rilievo entrambi di rango costituzionale. Da una parte la tutela del diritto fondamentale alla salute ex articolo 32 della Costituzione, dall'altra l'esercizio del mandato elettorale conferito dal corpo elettorale ex articolo 51 della Costituzione. Letto il parere Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2004, secondo cui alla base della tutela dell'articolo 63 è ravvisabile l'esigenza di non determinare una situazione conflittuale nell'esercizio del mandato, pertanto la finalità della norma è quella di garantire che l'esercizio del mandato elettorale sia corretto ed è diretta a prevenire la possibilità che questi possa condizionare in proprio favore l'esito di un conflitto, facendo prevalere interessi di natura personale. In siffatta ipotesi, l'incompatibilità trova fondamento e giustificazione nel pericolo che il conflitto di interessi determinativo della lite medesima possa orientare le scelte dell'eletto in pregiudizio dell'ente amministrato o comunque possa ingenerare all'esterno sospetti a riguardo, donde risponde ad una scelta del legislatore di sacrificio del diritto alla carica a fronte di detta eventualità. Atteso che nella presente vicenda non è dato potersi configurare l'ipotizzato conflitto di interessi, perché l'esito della vicenda si è già conclamato nel disposto giudiziale che ha definito l'assetto dei rapporti tra le parti del giudizio in tal senso espressosi. Nel bilanciamento degli interessi, tutela del diritto alla salute, dall'altro diritto all'elettorato passivo ma libero da conflitti, l'insussistenza del conflitto è dimostrata in re ipsa, mancando del tutto nella sostanza un profilo di conflittualità in concreto tra il consigliere comunale, che in ragione del suo mandato amministra, e l'ente comunale in cui riveste la carica di consigliere, pure nella pendenza dei termini di reazione alla decisione assunta in favore del consigliere, però riconducibile non già alla volontà dispositiva di quest'ultimo, ma a quella dell'ente comunale. In guisa che non è configurabile l'elemento strutturale caratterizzante la fattispecie di incompatibilità, stante l'insussistenza di determinazioni contrapposte, riconducibili in termini confliggenti ad unico soggetto chiamato ad esprimersi sulla permanenza o meno del diritto, a meno che non si voglia surrettiziamente sostituire all'eliminazione di una conflittualità la pretesa dell'abbandono di diritti conclamati, diritto all'indennizzo consacratosi a livello giudiziale. Letto l'articolo 63,1 numero 4 del decreto legislativo 267 del 2000, così come modificato dall'articolo 3 ter della legge 24 aprile 2002 numero 75, con modificazione del decreto legge 2002 numero 13. Considerato che anche voler tenere a mente di questo articolato normativo l'eventuale lite successiva per l'esecuzione del diritto all'equo indennizzo non farebbe sorgere contenzioso, perché la posizione del consigliere non sarebbe quella di soggetto responsabile e le future azioni di esecuzione non sono suscettibili di determinare fenomeni di incompatibilità. Posto che, ai sensi dei principi elaborati dalla giustizia contabile, l'iniziativa giudiziale eventualmente assunta in mancanza di validi presupposti configurerebbe un'ipotesi sanzionabile di responsabilità contabile amministrativa per il danno erariale discendente dal perseguimento di posizione non ragionevolmente perseguibile in assenza, come di specie, di res dubbia contenziosa. La posizione dell'amministrazione nella presente vicenda è quella di parte soccombente, direttamente e immediatamente esposta all'obbligo di esecuzione e attuazione dell'ordine impartito dal giudicante, con sentenza dotata di immediata efficacia ed esecutività, indipendentemente dalle azioni esecutive a tutela del proprio credito, che trovassero presupposto nell'inerzia colpevole della medesima PA ad ottemperare a quanto giudizialmente disposto, versandosi in tal caso in ipotesi del tutto opposta a quella disciplinata dalla fattispecie normativa regolante il fenomeno di incompatibilità ad iniziativa del consigliere eletto. In effetti, sulla scorta dei presupposti evidenziati, in disparte la prospettabilità delle utili reazioni da parte dell'ente a quanto giudizialmente disposto con pronuncia immediatamente eseguibile, comunque da escludere nella presente vicenda in assenza di varie ragioni giustificatrici, implicante addirittura ipotesi di responsabilità contabile amministrativa, rimane del tutto insostenibile che l'eventuale colpevole inerzia dell'ente nel dare esecuzione a quanto giudizialmente disposto possa occasionare l'insorgenza di una fattispecie di conflitto di interessi a danno del consigliere vittorioso, poiché in tal caso la situazione troverebbe origine in un atteggiamento legittimo della PA non validamente opponibile al consigliere che ne fosse sventurato destinatario. Peraltro e per di più, la vicenda processuale in questione vede la PA soccombente, sicché la prospettabilità della litispendenza non è già riferibile ad una iniziativa autonoma del consigliere vittorioso, da ricondurre cioè nella sfera di volizione propria dello stesso, bensì rimane esclusivamente nella disponibilità delle determinazioni dell'ente soccombente, non potendosi in tal caso profilare il conflitto di interessi alla base della norma regolatrice dell'ipotesi di incompatibilità opzionabile. Scusate. Per tutto quanto sopra considerato, lette e valutate le osservazioni così come formulate dal consigliere comunale Luciano Colantone, allegate agli atti a tutela della riservatezza dello stesso, ritenuto per tutto quanto sopra dover dichiarare la non sussistenza della causa di incompatibilità, ex articolo 63,1 numero 4 del decreto legislativo 267 del 2000, TUEL, in ragione del giudizio ruolo generale 3737 del 2018, conclamatosi nella sentenza numero 3390 del 16 settembre 2022, pubblicata in data 21 settembre 2022. Considerato che la valutazione della sussistenza delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità dei componenti di un organo elettivo amministrativo è attribuita dalla legge all'organo consiliare medesimo, per il principio di carattere generale del nostro ordinamento che gli organi elettivi debbano esaminare i titoli di ammissione dei propri componenti, così come in sede di esame della condizione degli eletti, articolo 41 decreto legislativo 267-2000, è attribuito al Consiglio Comunale il potere dovere di controllare se nei confronti dei propri membri esistano condizioni ostative all'esercizio delle funzioni, qualora venga successivamente attivato il procedimento di contestazione di una causa di incompatibilità a norma dell'articolo 69 del decreto legislativo 267 del 2000. Spetta al Consiglio, al fine di valutare la sussistenza di detta causa, esaminare le osservazioni difensive formulate dall'amministratore e, di conseguenza, adottare gli atti che siano ritenuti necessari. Visto il TUEL 267/2000, richiamato altresì l'articolo 3 ter della legge 24 aprile 2002 numero 75, che ha modificato l'articolo 63,1 numero 4 del TUEL, visto lo statuto comunale, visto il regolamento del Consiglio Comunale vigente, visto il parere favorevole espresso dal segretario generale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, atteso che il presente atto non necessita di parere contabile, propone di approvare la premessa come parte integrante del presente deliberato, di riconoscere che nella presente vicenda non è dato potersi configurare l'ipotizzato conflitto di interessi di cui l'articolo 63,1 numero 4, perché l'esito della vicenda si è già conclamato nel disposto giudiziale di quella sentenza 3390/2022 della Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, che ha definito l'assetto dei rapporti tra le parti, consigliere Colantone, comune di Sabaudia, del giudizio in tal senso espressosi. Nel bilanciamento degli interessi, in capo al consigliere Colantone, tutela del diritto alla salute e dall'altro diritto all'elettorato passivo, ma libero da conflitti, l'insussistenza del conflitto è dimostrata in re ipsa, mancando del tutto nella sostanza un profilo di conflittualità in concreto tra il consigliere comunale Colantone, che ragione del suo mandato amministra, e l'ente comunale in cui riveste la carica di consigliere, pure nella pendenza dei termini di reazione alla decisione assunta in favore del consigliere, però riconducibile non già alla volontà dispositiva di quest'ultimo, ma a quella dell'ente comunale, in guisa che non è configurabile l'elemento strutturale caratterizzante la fattispecie di incompatibilità, stante l'insussistenza di determinazioni contrapposte, riconducibili in termini confliggenti ad unico soggetto chiamato ad esprimersi sulla permanenza o meno del diritto, a meno che non si voglia surrettiziamente sostituire alla eliminazione di una conflittualità la pretesa dell'abbandono di diritti conclamati, diritti alla condignizio consacratosi a livello giudiziale. L'eventuale lite successiva per l'esecuzione del diritto alla condignizio non farebbe sorgere contenzioso, perché la posizione del consigliere non sarebbe quella di soggetto responsabile e le future azioni di esecuzione non sono suscettibili di determinare fenomeni di incompatibilità. Ai sensi dei principi elaborati dalla giustizia contabile, l'iniziativa giudiziale eventualmente assunta in mancanza di validi presupposti configurerebbe un'ipotesi sanzionabile di responsabilità contabile amministrativa per il danno erariale, discendente dal perseguimento di posizione non ragionevolmente perseguibile in assenza, come è di specie, di res dubbia contenziosa. La posizione dell'amministrazione nella presente vicenda è quella di parte soccombente, direttamente ed immediatamente esposta all'obbligo di esecuzione e attuazione dell'ordine impartito dal giudicante, con sentenza dotata di immediata efficacia ed esecutività, indipendentemente dalle azioni esecutive a tutela del proprio credito, che trovassero presupposto nell'inerzia colpevole della medesima PA, ad ottemperare a quanto giudizialmente disposto, versandosi in tal caso in ipotesi del tutto opposta a quella disciplinata dalla fattispecie normativa regolante il fenomeno di incompatibilità ad iniziativa del consigliere eletto. In effetti, sulla scorta dei presupposti evidenziati, in disparte la prospettabilità della utile reazione da parte dell'ente a quanto giudizialmente disposto con pronuncia immediatamente eseguibile, comunque da escludere nella presente vicenda in assenza di valide ragioni giustificatrici, implicante addirittura ipotesi di responsabilità contabile amministrativa, rimane del tutto insostenibile che l'eventuale colpevole inerzia dell'ente nel dare esecuzione a quanto giudizialmente disposto possa occasionare l'insorgenza di una fattispecie di conflitto di interessi a danno del consigliere vittorioso, poiché in tal caso la situazione troverebbe origine in un atteggiamento illegittimo della PA, non validamente opponibile al consigliere che ne fosse sventurato destinatario. Peraltro e per di più, la vicenda processuale in questione vede la PA soccombente nel giudizio de quo, sicché la prospettabilità della litispendenza non è già riferibile a un'iniziativa autonoma del consigliere Colantone vittorioso, da ricondurre cioè nella sfera di volizione propria dello stesso, bensì rimane esclusivamente nella disponibilità delle determinazioni dell'ente soccombente, comune di Sabaudia, non potendosi in tal caso profilare il conflitto di interessi alla base della norma regolatrice delle ipotesi di incompatibilità opzionabile. Di dichiarare conseguentemente la non sussistenza della litispendenza ex articolo 63,1 numero 4 del decreto legislativo 26700 in ragione del giudizio ruolo generale 3737 del 2018 conclamatosi nella sentenza numero 3390 del 16 settembre 2022 pubblicata in data 21 settembre 2022 della Corte di Appello di Roma, sezione lavoro. Di disporre la notifica della presente deliberazione al precitato consigliere comunale, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini e nelle forme di legge, di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma di legge. Ho concluso. Scusate. Allora, terminata la lettura del provvedimento, se ci sono degli interventi. Allora, prego, consigliere Massimi, ne ha facoltà, 10 minuti.
È una discussione che non riguarda la persona, quindi sgombiamo il campo rispetto alle persone, quindi anche rispetto al fatto che si possa parlare delle vicende delle persone. C'è stata una ricostruzione in questa delibera della norma che io ritengo sofistica, nel senso non nel senso alto del termine. Chi come a me piace la filosofia e ha la passione per la sofistica, questo è un dato di fatto, ma è stata una ricostruzione in cui alcuni dati contrastano i pareri con la ricostruzione stessa data. E tra l'altro è una ricostruzione finalizzata verso una tesi, voglio dire, non verso una discussione che sia libera e che riguardi. Come sicuramente l'estensore saprà di questa delibera, il tema dell'incompatibilità era disciplinato dalla legge 150 del 1900. Mi sono dovuto prendere gli appunti, ogni tanto come mi capita di dimenticarmi le cose. La 154 del 1981, che riguardava l'incompatibilità per i consiglieri regionali, comunali e provinciali. A seguito della riforma costituzionale, l'articolo 3 che riguardava l'incompatibilità dei consiglieri comunali è stato inserito nel testo unico degli enti locali, l'articolo 63,1.4. L'articolo 63,1.4 è abbastanza semplice, non ci sta bisogno di alcuna interpretazione estensiva della norma, se vuole glielo leggiamo, così. Perché credo che ci sia molta, quando si discute forse è meglio utilizzare un linguaggio molto più semplice, molto più terra-terra, quello che le persone capiscono. L'articolo 63,1,4 dice, riprendendo l'articolo 3 della vecchia della legge 156 del 1900 che ho citato precedentemente, colui è incompatibile, colui che ha lite pendente in quanto pena parte di un procedimento civile o amministrativo rispettivamente con il comune e la provincia. Punto. Poi la parte successiva parla delle pendenze per quanto riguarda la lite tributaria. La Corte Costituzionale sull'articolo 3 della legge 156 è intervenuta, come è intervenuta la Cassazione. E ve leggo come è intervenuta. Allora, sulla nozione di vita pendente c'è una sentenza del Tribunale di Roma del 9 ottobre 1995 e proprio sulla legge 154 articolo 3 con un richiamo a una sentenza della Corte Costituzionale del 1997 alla 170 che dice ha dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale di tale disposizione nella parte in cui mentre include nella fattispecie di vita pendente le cause di lavoro ne esclude le vite tributarie, ovvero. Quindi, togliendo da parte questa considerazione rispetto, quando stiamo parlando, vede, chi ha scritto quella delibera ha innescato un meccanismo di considerazione sostanziale, fuori dalla stretta interpretazione del diritto. Le norme si interpretano letteralmente, l'interpretazione è diversa da una norma letterale o analogica, la fanno i tribunali e quindi l'interpretazione di natura sostanziale si fa nei tribunali, non si fa né nei consigli comunali. né se fa in altra sede. E se vogliamo andare a leggere concretamente i pareri che sono stati allegati e che sono stati citati, allora vi leggiamo per intero. Il parere dell'aprile del 2022, sostanzialmente, è abbastanza chiaro. Me lo so segnato, mi metto gli occhiali, vengo. Non avevo più voglia di studiare, mi stavo a far venire voglia di studiare. Allora, ai fini della sussistenza, parere del Ministero che lei ha citato in parte. Ai fini della sussistenza della causa di incompatibilità della vita pendente con il Comune, non sono infine sindacabili i motivi del giudizio pendente, dovendo unicamente rilevarsi il dato formale ed obiettivo di tale pendenza, che esaurisce ex se il presupposto di incompatibilità che continuerà a perdurare per tutta la durata del contenzioso in essere, indipendentemente dai possibili futuri sviluppi processuali. Sulla scorta delle coordinate normative giurisprudenziali sopra delineate, e poiché pende un giudizio in cui il Comune e il Consigliere sono parti contrapposte, in questo caso erano parti contrapposte, c'è stata una sentenza, non lo sono più, e certo lei ha ragione di dire che se il Comune dovesse impugnare quella sentenza non si trova in una posizione di incompatibilità. Ma qua noi stiamo ragionando su una questione completamente diversa, di fronte ad una sentenza che è stata successiva alla dichiarazione di comparsa. E quindi all'atto della convalida c'era una situazione di vite pendente. E siccome le cause civili e le cause di lavoro non sono escluse dal concetto di vite pendente, come vi ho sottolineato con la sentenza in relazione alla legge 150, sussisteva l'incompatibilità di fatto, di diritto nemmeno di fatto, che doveva essere rimossa quella incompatibilità, tanto più che doveva essere rimossa, che lo stesso testo di questa delibera lo sottolinea. Quando andiamo a leggere il dispositivo, e leggiamo il dispositivo, lo leggiamo pezzo per pezzo. Quando leggiamo che qual è il primo punto del dispositivo, così lo leggiamo e lo illustriamo, perché secondo me bisogna leggerlo con parole semplici da far capire ai cittadini, da far capire alle persone. Allora, sulla pretesa vicenda non è dato configurare l'ipotizzato conflitto di interessi di cui all'articolo 63,1 numero 4, perché l'esito della vicenda si è conclamato nel disposto giudiziale. Lei ci sta dicendo, chi ha fatto questa delibera, che siccome c'è stata la sentenza non c'è più la vita pendente, quindi non ci sta più l'incompatibilità. Ma si è dimenticato di dire che i concetti di incompatibilità e ineleggibilità funzionano ex tunc. Sono gli atti, la validità degli atti che funziona ex nunc. Ma l'incompatibilità opera ex tunc da allora. E tra l'altro apre la strada ad una vicenda, secondo me, poco piacevole nei confronti del consigliere e degli stessi funzionari del Comune. Perché l'esito della vicenda si è già conclamato nel disposto giudiziale di cui alla sentenza 3390/2022, quindi con questo dispositivo si riconosce che c'era la vita pendente, ma che era stata definita. Ma perché i consiglieri non avevano potuto quando all'atto della convalida non avevano potuto ottenere conto della vita pendente? Perché io non lo sapevo, mi sono accorto della sentenza dopo che me l'ha detto il funzionario del comune che l'ha sollevato al consiglio comunale. Non è che noi lo sapevamo prima, non siamo tenuti ad avere la palla di vetro per poter capire quando ci stanno le sentenze e quando non ci stanno le sentenze. Quindi a fronte di un ritardo dell'amministrazione o di una, tra virgolette, malinterpretazione dell'amministrazione, visto che gli atti di tutte le altre vicende c'erano, mancava solo questa, agli atti del Consiglio, forse qualche problema c'è. Tutto il resto del dispositivo è evidente che non è parte, non è più parte in sede di giudizio, perché la sentenza c'è stata, si è conclamata. Se noi dovessimo andare a ricorrere in questo momento verso quella sentenza, non ci sarebbe più l'incompatibilità. E ci sono pareri della Prefettura, pareri del Ministero, sentenze che rilevano dal punto di vista dell'incompatibilità. ma che funzioni ex tunc da allora, altrimenti verrebbe meno la possibilità del Consiglio Comunale di potersi pronunciare su una vicenda che riguarda uno dei propri componenti, rispetto ad una fattispecie specifica e puntuale. Io, se vogliamo, possiamo andare avanti nella lettura del dispositivo. Nel bilanciamento degli interessi in capo al Comune, l'insussistenza del conflitto è impostata nelle cose, le ipsa, perché, mancando del tutto nella sostanza un profilo di conflittualità in concreto tra il consigliere che ragione del suo mandato amministra il ente comunale in cui va a essere, certo, non ci sta più, ci sta una sentenza, il Comune se anche la impugna non scatta l'incompatibilità, è evidente che non ci sta più, cioè, ma che ci siamo, penso che forse, io qualche dubbio me lo porrei rispetto all'interpretazione di queste norme. È evidente che noi ci troviamo di fronte a una vicenda complicata. Io sono onesto, non è che mi devo indietro rispetto a questa cosa, è una vicenda complicata, difficile, dove probabilmente avremmo fatto bene ad acquisire un parere della Prefettura o del Ministero degli Interni su questa vicenda, proprio per la sua natura, per la natura che aveva. Ci abbiamo avuto un sacco di tempo per farlo, la richiesta di un parere urgente alla Prefettura era... Poteva essere una delle tante, parliamo sempre dei pareri, perché poi l'interpretazione delle norme, i pareri non servono ad interpretare le norme le interpreta il legislatore, le interpreta la giurisprudenza, le interpreta il giudice, ma sicuramente restano dei pareri, ma comunque rafforzavano la posizione di chi poteva decidere o meno liberamente rispetto a che cosa votare nei confronti di un atto di decadenza. Vedete, a me non importa se decade o meno. Ve lo dico con molta sincerità, mi importa però quando si fanno questi atti che ci sia la correttezza rispetto alle norme, rispetto all'interpretazione giuridica dei fatti, perché è quello che rende l'amministrazione dalla parte dei cittadini, il rispetto assoluto della norma, perché in realtà la trasparenza dell'amministrazione va in funzione di queste regole, delle regole che si è date, poi che decada o non decada, l'ho detto già nelle due riunioni del Consiglio, non cambia nulla, diventa una questione di lana caprina, non sostanziale, perché se ne va esce uno delle forze d'Italia e ne entra uno delle forze di Ala, non è che ne entra uno del PD o uno dell'UDC, di qualunque partito esso sia che ci sta qua dentro. Era un problema di rispetto di questo Consiglio, della figura di tutti noi consiglieri, perché quando un ufficio solleva questo problema ben 3 mesi dopo, 4 mesi dopo la convalida degli eletti, si pone un problema serio nella gestione non solo amministrativa, ma nella libertà dei consiglieri comunali stessi di poter esprimere il proprio giudizio e la propria posizione rispetto alla situazione specifica. Io ritengo, lo dico francamente, di non condividere questa delibera per i motivi che ho detto, mi riservo in sede di dichiarazione di voto di dire come voterò. Certo è che ho dei dubbi sostanziali, fermo restando che l'articolo 70 del testo unico degli enti locali prevede quali sono le possibilità attraverso l'azione popolare di poter impugnare gli atti, di poter contestare gli atti, che non sono solamente quelli previsti dall'impugnativa al giudice amministrativo, è prevista anche la richiesta al prefetto di poter intervenire. Per quanto mi riguarda, se la scelta è quella di votare questo atto, verificheremo questa possibilità, prevista dall'articolo 70, ci dà l'opportunità la norma di poterlo fare, lo faremo. Quello che forse doveva fare prima chi era competente a farlo.
Grazie consigliere Massi, c'è qualche altro intervento? Consigliere Iorio, prego, la facoltà a 10 minuti, grazie.
No, anche meno. Buonasera a tutti. Come diceva il consigliere Massimi, la questione non è personale verso il consigliere Colantoni, ma nel rispetto della norma. Noi siamo i primi a dover garantire il rispetto delle norme in quest'Aula. Se siamo i primi a disattendere questa cosa, non so quanto possa valere quello che diciamo in Consiglio Comunale. Questa è la prima regola che dovrebbe esserci. Siamo i primi a dover essere garanti del rispetto delle norme. E l'articolo parla chiaro, non lo diciamo noi, lo dice la legge. Come ho detto l'altra volta al sindaco, noi in consiglio comunale abbiamo il TUEL, l'ente locale ha il TUEL che è la Bibbia e ci dobbiamo rimettere a quello che dice il TUEL. Non stiamo interpretando quello che dice il TUEL. L'interpretazione, come diceva il consigliere Massimo, la lasciamo alla giurisprudenza, al giudice. Noi dobbiamo soltanto far rispettare la norma, cioè l'articolo. Effettivamente ci mette in una posizione tutti di estremo imbarazzo in questa situazione. Perché nessuno di noi si sarebbe voluto trovare in questa situazione a votare una cosa del genere. E anche io mi riserverò in sede di votazione di dire la mia. Grazie.
Grazie consigliere Ionio. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Prego consigliere Lucci, ne ha facoltà 10 minuti, grazie. Consigliere Lucci, accenda il microfono, grazie. Devi accendere il microfono, consigliere.
Ecco. Acceso?
La sentiamo? Grazie. Sì, la sentiamo, acceso. Prego.
Sì. Chiedo scusa, la prima volta che partecipo in streaming in un consiglio comunale. Allora, dicevo, esprimo anche da parte mia l'imbarazzo a trattare un argomento, lo abbiamo già detto nelle altre sedute. E ritorno anche sul concetto espresso negli altri consigli comunali, quando questa questione, se opportunamente rilevata, e qui io non capisco il perché, vorrei chiedere al consigliere Colantone se l'avesse quantomeno confrontata con qualcuno che poteva consigliargli di dichiarare questa causa in corso nella sede della pronuncia e della elezione, forse le spiegazioni che aveva presentato nell'ultimo consiglio comunale Colantone sarebbero state quantomeno accettabili, perché venivano in un contesto normale. È chiaro, come ha detto l'altra sera, la risposta al sindaco sul suo intervento, che diceva che la questione va interpretata nella maniera formale e sostanziale. E formale ci dobbiamo attenere che al 14 non ha presentato la dichiarazione. Sostanziale, la spiegazione che ha dato nella lettura delle sue motivazioni poteva anche essere giudicata in maniera onesta e rispettosa anche della volontà del consigliere. Ma oggi, a distanza di tempo, 4 mesi, si va a discutere una ineleggibilità formulata in questa delibera. Ha premesso che se questa delibera, come ha detto Massimi, ci fosse stata presentata anche in tempi sufficienti, avremmo potuto anche indicare alcune altre interpretazioni, avremmo potuto anche far inserire altre valutazioni, perché qui mi pare molto, molto vaga come spiegazione, e francamente resta difficile poter votare una proposta del genere. Ecco, avremmo potuto tranquillamente far chiedere un parere al Ministero degli Interni, aggiornato ad oggi, un parere anche alla Prefettura. Questo poteva anche forse supportare al meglio la nostra decisione questa sera. E nella lettura io ho provato a capire le ragioni, quelle che la delibera presentata alla segretaria con il parere. Ritengo, l'ho letta, non sono un avvocato, come ho detto, non sono un tecnico, ma mi pare che non si vinca esattamente la non sussistenza della ineleggibilità. E francamente diventa difficile votarla, ecco, per le ragioni che ho detto prima. Ma questo lo ribadisco, è francamente difficile in questa sede non considerare la buona fede del consigliere. Questo perché a distanza di qualche mese resta complicato appunto accettarla. Allora, io dico, perché non si è fatta una votazione esattamente il 14 luglio? Chi ha non consigliato esattamente come il sindaco ha fatto, come ha detto l'altra sera, che ha chiamato qualche consigliere comunale cercando di eliminare eventualmente incompatibilità? Allora, queste segnalazioni che non comprendo perché non sia stata fatta, avremmo messo il consigliere calcolatore in una situazione molto più facile da poter giudicare. E allora questa delibera, mi consenta la Presidente, lei l'ha letta anche molto bene, devo dire con una molta chiarezza, però io leggendola anche insieme a lei per l'ennesima volta non sono riuscito a capire dove sta la non sussistenza della ineleggibilità. E allora dico, sarebbe stato opportuno chiedere agli organi che sono deputati ad esprimere pareri, quale il Ministero degli Interni e la Prefettura, sarebbe stato più utile non richiamare, come ha detto Massimi, queste sentenze che fanno un po' di sofismo e non chiariscono esattamente quello che è la non sussistenza, ma questo complica anche nella votazione. Io non so se qualche consigliere della maggioranza è tranquillo nel votare questa delibera, perché qui si va a discutere, ripeto, sarebbe stato molto più facile votarla il 14 luglio, io l'avrei votata. Lo dico francamente, le spiegazioni che ha dato il consigliere comunale Colantone le portava quel giorno dell'insediamento, il 14, io avrei votato la non sussistenza della incompatibilità e della ineleggibilità. Ma dopo quattro mesi, quando si è omesso di dichiararlo, in buona fede, sono sicuro, perché nessuno gli ha fornito gli elementi per poter valutare questa sua posizione, ad oggi mi diventa difficile. Io credo che lei, Presidente, debba rinviare questo Consiglio Comunale e chiedere il rinvio di questo Consiglio Comunale per tentare un altro parere a supporto che possa garantire la tranquillità nella votazione. Perché qui si va a creare un caso, io lo dico francamente, si crea un caso. È un caso che diventa quasi complicato dover gestirlo serenamente con altre situazioni simili. E allora, ecco, io mi riserverò poi di fare un intervento per la dichiarazione di voto, ma faccio appello a lei, Presidente del Consiglio, se lei è sicura, è in grado di poter tranquillizzare tutti. Io credo di no, perché dalla lettura che abbiamo fatto di questa proposta di libera non tranquillizza molto, ma per il bene del consigliere. Perché, come ha detto anche Massimi, lo dico anch'io, la sostituzione del consigliere a noi non comporta assolutamente nulla, se c'è un consigliere di Forza Italia, ne entra un altro di Forza Italia, l'aspetto del consiglio non viene modificato, ma qui si sta parlando di una persona che ha fatto campagna elettorale, che si è guadagnato il posto in consiglio comunale, e per un mero errore non supportato da chi doveva tranquillizzarlo, fargli capire che una omessa dichiarazione sarebbe stata, se gestita in quel giorno, il 14 luglio, aveva una valenza. Oggi diventa complicato. Io non me la sento di votare una cosa del genere, però poi mi riserverò di fare la mia dichiarazione di voto.
Bene, grazie consigliere Lucci dell'intervento e per quanto riguarda la sua proposta, prendo atto di questa sua proposta, ma le comunico che noi dobbiamo oggi chiudere un procedimento che si è aperto, di cui abbiamo rispettato le varie fasi e quindi non credo che questa cosa sia rinviabile. Comunque prendo atto della sua proposta, la ringrazio e chiedo se ci sono altri interventi in questo senso. Sì, c'è il consigliere Mellano. Prego, ne ha facoltà 10 minuti, grazie.
Buonasera a tutti. Allora, io credo che arrivati a questo punto, dopo la chiarissima spiegazione che ci ha fatto il consigliere Massimi sulla deliberazione letta dal Presidente, i dubbi non siano assolutamente stati risolti, nel senso che l'iniziale richiesta era stata fatta sulla valutazione che gli uffici o i responsabili avrebbero dovuto fare all'epoca del controllo della documentazione che noi tutti i consiglieri abbiamo presentato. Fermo restando che sulla persona nessuno va a giudicare, nessuno va ad esprimere concetti, ma mi metto nei panni dei consiglieri che voteranno questa valutazione fatta in un consesso comunale, ancorché pubblicamente, ma comunque andranno a votare quello che esplicitamente l'estensore di questo documento ha riportato, dicendo che, come leggiamo, ormai abbiamo una sentenza che è stata pubblicata in data 21 settembre 2022, ben distanti dalle date di votazioni, di prima votazione e poi il ballottaggio, e quindi, non lo so, mi metterei un po' la mano sulla coscienza e sarei un po' perplesso ad esprimere il voto, perché è evidente che poi le norme contenute sia nel regolamento sia nelle norme giuridiche faranno il loro seguito, è evidente questo, anche perché le norme ormai, grazie a Dio, le conosciamo tutti e sono a portata di mano, avendo tutti i sistemi collegati con ogni settore di questo paese. Quindi io dico, a che proposito si è arrivati oggi a sostenere che la richiesta fatta sia aggirabile dicendo, ahimè, non c'è ormai più modo di vedere ad oggi la condizione di non eleggibilità, perché abbiamo una sentenza. Ma mi chiedo per quale motivo invece non si è cercato un confronto per risolvere illo tempore in maniera diversa, in maniera, non voglio dire bonaria, perché purtroppo io sono fatto male, per me esiste una legge, se la legge esiste nessuno può dire Mellano è cattivo perché ha violato la legge, se Mellano dovesse violare la legge ne pagherà le conseguenze, voglio dire, è una persona razionale, è una persona che quando vede il rosso sul semaforo si deve fermare, non è che perché quel giorno ha gli occhiali da sole non li vede e va avanti, purtroppo le norme esistono perché tutti dobbiamo rispettarle, e quindi sono sinceramente portato a fare un invito ai miei colleghi consiglieri di maggioranza a riflettere prima di esprimere un voto, perché questo voto dà un segnale forte e soprattutto è importante, perché andiamo a sostenere un qualcosa che, a mio avviso, qui esula proprio tutto ciò che è legato all'aspetto politico, lo abbiamo già ribadito mille volte, non è la presenza di una persona che appartiene a un gruppo politico o l'ingresso di un altro, siamo un po' perplessi perché questo consiglio è l'espressione della legalità della città e noi dovremmo lavorare in questo senso, quindi mi auguro sinceramente che tutti si possano fare un'analisi, sono tutti in grado di farla. E con questo mi riservo poi di esprimere le mie considerazioni sul voto. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Mellano. C'è il consigliere Fogli. Prego, a lei la parola, 10 minuti.
Allora, grazie Presidente. Quello che mi sento di dire io su questa vicenda è ho ascoltato le parole del consigliere Lucci e sembra che qualcuno sapeva il 14 luglio e non ha consigliato il consigliere Colantoni. Noi il 14 luglio abbiamo tutti quanti votato l'insussistenza della incompatibilità perché pensavamo di essere tutti compatibili. E oggi ci ritroviamo tutta questa vicenda che è uscita fuori dell'incompatibilità, ma quello che dico io ho votato il 14 sapendo che eravamo tutti compatibili. Oggi io chiedo al segretario se oggi il consigliere Luciano Colantone è compatibile o incompatibile. Questa è la domanda che faccio. Se il segretario comunale mi dice che oggi è compatibile, io, come il 14 luglio stavo tranquillo che eravamo tutti compatibili, se oggi lui è compatibile io non mi posso permettere di dichiarare l'incompatibilità di un consigliere che oggi è compatibile. Poi il resto delle vicende, tutto quello che ci ha spiegato il consigliere Massimi, la consigliera Iorio, il consigliere Mellano e il consigliere Lucci, le vedrà qualche un altro. Se qualcuno ha sbagliato è giusto che, però io come consigliere comunale Non me la sento di dire che se il segretario comunale mi dice che oggi è compatibile, di dichiarare l'incompatibilità del consigliere Colantoni. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Fogli. C'è qualcun altro?
E agli atti, è la proposta agli atti.
Consigliere, segretario generale, risponde che è agli atti. Questo è quanto?
È scritto.
È tutto praticamente contenuto in questa proposta.
Posso capire che possono essere intelligibili da qualcuno?
Vabbè, questo poi è un'altra questione. Allora, se non ci sono altri interventi, qualcuno deve fare dichiarazioni di voto, passiamo alle votazioni. Ok, facciamo una dichiarazione di voto, prego.
Visto che ci stiamo,
sì, allora, procediamo con la dichiarazione di voto.
Allora, è stata una bellissima discussione. Da ultimo l'intervento del consigliere Fogli, perché ha messo il dito nella piaga. È come ha fatto il Jacques di Zola. Ha detto, io se... So, allora, all'epoca, no? Non mi è stata sollevata l'incompatibilità. Oggi chiedo se è compatibile o incompatibile. È evidente che oggi è incompatibile. L'avete messo nella delibera, scusate. Cioè, che vado a votare io? No, nella delibera c'è scritto questo. No, no. L'italiano è una bellissima lingua. Perché è vero che è facilmente interpretabile, come tutte le frasi, come tutte le lingue. Ma è molto chiara nei contenuti. E la rileggo, allora, se non te la servetta. Te la servetta male.
No,
te la servetta male. E ve la rileggo a tutti. Ve la rileggo a tutti. Così, a me piace, vecchio.
Facciamo però le dichiarazioni di voto. La invito, consigliere Massimi, sì.
5 minuti a fare dichiarazione di voto. Quando sono passati 5 minuti, mi chiama e io smetto.
Io gliel'ho ricordato.
E io le sto rispondendo. Nella recente vicenda non è dato potersi configurare l'ipotizzato conflitto di interessi di cui all'articolo 63,1 numero 4, perché l'esito della vicenda si è già conclamato nel disposto giudiziario di cui alla sentenza eccetera eccetera, che ha definito l'assetto dei rapporti tra le parti. Quindi questo significa che se fosse stato sollevato all'epoca, ognuno di noi era libero di decidere e di fare le proprie valutazioni, perché veniva sollevato nella sede opportuna. Oggi opera di delitto, perché è una situazione di delitto che si è conclamato rispetto ad una sentenza alla quale non si può tornare indietro, e questi sono i presupposti dell'ordinamento giuridico italiano. Se poi qualcuno pensa che i presupposti sono ben altri, se andasse a fare una passeggiata da qualche altra parte, da qualche altro paese dove il delitto è facilmente interpretabile, è facilmente alla mercé delle votazioni parlamentari, di chiunque esso sia. Io non parteciperò alla votazione. Come dice il sindaco, richiamando un vecchio adagio, fa i ponti d'oro a coloro che se ne vanno, io mi accontento di fare i ponti d'oro questa sera, perché sono sicuro che è una brutta pagina per il Consiglio Comunale di San Paolo.
Ci sono altre dichiarazioni di voto?
Sì, quello che adesso ha dichiarato il consigliere Fogli.
Sì, un attimo consigliere Lucci, perché sta facendo le dichiarazioni di voto il consigliere Iorio.
Grazie.
È ancora più imbarazzante. Ma non per quello che ha detto, e non perché non la prenda nella maniera... È ancora più imbarazzante per chi deve votare, e anche brutto, perché si sta dicendo e si sta scaricando ad oggi e tutta la responsabilità sul consigliere Colantoni. La segretaria ci dice che oggi è incompatibile, io voto. Se la vedrà lui nelle sedi opportune. È questo quello che ho inteso io.
Non le consento di dare interpretazione alle mie parole.
No, lei, no, dottoressa.
La ringrazio.
Ma
voglio chiarire che
sto parlando del consigliere Foglio.
Non riferisca parole che non ho usato, per cortesia, nel suo intervento. Parli di quello che lei intende, non di quello che leggo io.
Infatti ho detto quello che ho interpretato io dalla dichiarazione che ha fatto il consigliere Fogli. Ma io non ho nominato lei, dottoressa?
Segretaria sono io in questo momento.
Ho detto quello che ha detto il consigliere Fogli. Se la segretaria mi dice che oggi è compatibile, io voto. È quello che sto dicendo, e oggi è ancora più imbarazzante, perché noi votiamo sul fatto che oggi è compatibile, chi ha dichiarato il falso se la vedrà con chi se la deve vedere. Pertanto io abbandono l'aula. Grazie.
Vabbè, anche questa non è una dichiarazione di voto, comunque è una comunicazione che lei abbandona l'aula. Anche il consigliere Mellano? Appunto, non è una dichiarazione di voto. Però comunicate di abbandonare l'aula, consigliere Mellano. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto?
Lucci.
Prego, consigliere Lucci. Prego, ne ha facoltà, prego.
L'altra cosa, il consigliere Fogli, come sempre, fa degli interventi che lasciano anche un po' di dibattito, perlomeno qualche volta qualcuno della maggioranza parla e si dà qualche stimolo anche nella discussione. Io ho partecipato a tantissimi consigli comunali, ce ne sono stati alcuni che hanno avuto anche vicende particolari, senza che cito i casi. Quando si andava in consiglio comunale si votava perché il sindaco o l'assessore che spiegava l'argomento, o la segretaria o il segretario che tranquillizzava, ci siamo trovati anche di fronte a situazioni di responsabilità. E quando si dice voto perché me lo dice Tizio, non è così, non è corretto, perché bisogna essere in grado di leggere, di capire cosa si va a votare. La legittimità ce la dà solo la singola interpretazione. Io leggendo questa proposta di delibera, francamente non riesco a capire, lo so come fate voi a capire, che questa ci rassicura della tranquillità della votazione. Non si evince da nessuna parte con certezza, ci sono dei fortissimi dubbi su quello che è stato scritto, e io mi meraviglio che si debba votare una delibera solo perché lo dica, come ha detto Fogli, non cito la segretaria, ma l'ha detto Fogli, mi sembra paradossale. Però al di là di questo, ecco, io volevo che mi rispondesse la Presidente del Consiglio se il Comune ha intenzione di ricorrere in Cassazione. E sì, ripeto, voi non volete spostare il Consiglio Comunale, siete altri pareri, a quel punto anch'io esco dall'aula.
Però consigliere Lucci, le faccio rispondere dal sindaco, che è di sua competenza, riguardo la domanda che lei ha fatto se l'ente intende o meno presentare ricorso, proseguire l'azione.
Sì, allora il problema ce lo siamo posti ovviamente, e il legale che ci ha assistito dal primo grado sino al secondo grado, alla luce di quello che è il dispositivo della sentenza della Corte d'Appello, sezione lavoro, supportata peraltro da un parere del CTU che è stato reso abbondantemente prima della sentenza, ci ha sconsigliato di esperire ricorso in Cassazione, perché si tratterebbe, in caso contrario, di una cosiddetta lite temeraria che vedrebbe perdente, soccombente il Comune. Peraltro la refusione del danno da parte del Comune nei confronti del consigliere Colantone è una cifra sostanzialmente irrisoria, perché si parla di 2.500-2.600 euro che sicuramente supporterebbero il Comune in caso di un ricorso in Cassazione, dovrebbe sopportare una cifra sicuramente superiore a quella della refusione del danno. Quindi alla luce di queste considerazioni di carattere oltre che giuridico ma anche oggettivo, non sarà esperito ricorso in Cassazione.
Grazie Sindaco. Allora, consigliere Lucci, lei ha dichiarato le sue intenzioni.
Sì, poteva anche essere inserito in questa proposta di delibera, anche la motivazione.
No, no, ma è in un passaggio è
anche ragionevole.
No, no, ma è in un passaggio, comunque chiedo scusa, è citato però, è citato. Assolutamente sì, ma è inserita però in un passaggio. Sì, sì, guarda, scusa, riprendiamolo, per favore. No, no, a domanda legittima si risponde, se mancherebbe. Sì, sì.
Perché mi sono concentrato su altri aspetti, forse per...
Assolutamente.
Ma poi comunque le liste rimarcate.
No, no, ma comunque a testo che nella delibera questo passaggio è citato.
Era sufficiente la tua dichiarazione.
Grazie. Grazie, comunque è così, ci siamo, poi insomma il legale è noto, quindi è negli atti pubblici, quindi chi lo desiderasse può anche contattarlo, ci mancherebbe insomma, ecco. Volevo aggiungere una cosa però a chiarezza di quello che chiedeva il consigliere Lucci, comunque, ecco, dove ce l'abbiamo? Pagina... Dunque, nella parte delle proposte, l'ultimo punto, in delibera è scritto, ai sensi dei principi elaborati dalla giustizia contabile, l'iniziativa giudiziale eventualmente assunta in mancanza di validi presupposti, sì, configurerebbe ipotesi sanzionabile di responsabilità contabile per il danno discendente dal perseguimento di posizione non ragionevolmente perseguibile in assenza, come di specie, di res dubbia contenziosa, cioè sarebbe una lite temeraria.
Bene, grazie Sindaco. Grazie a lei, consigliere Lucci. Allora, procediamo con le operazioni di voto. A questo punto...
Scusa, forse ha detto Lucci che si asteneva, no?
Ha fatto la dichiarazione di voto. Sì, lei l'ha fatta, consigliere Lucci.
Ha detto che lui...
Vabbè, il consigliere Lucci è uscito. Ecco. Va bene. D'accordo, grazie.
Allora, io adesso faccio...
Di capo la dichiarazione di voto.
Di capo la dichiarazione di voto. Grazie, consigliere. Prego, consigliere Di Capua.
Sì, buonasera a tutti, grazie Presidente. Allora, io posso?
Certo, deve accendere il video, la dobbiamo vedere, consigliere Di Capua. Consigliere Di Capua dovrebbe comparire in video.
Sono?
Ecco, adesso la vediamo. Bene, prego, proceda con la dichiarazione di voto.
Io ho seguito con molta attenzione sia la proposta di delibera, sia gli interventi dei colleghi, sia quanto ha esplicitato il sindaco. Ritengo tutte cose particolarmente utili a poter prendere in considerazione quanto detto anche io nella scorsa seduta di consiglio a porte chiuse, no? Che è stata sollevata una lite che probabilmente andava forse approfondita in maniera diversa e non portarla all'evidenza pubblica. Ritengo che si tratti di una lite tra le parti, non che possa essere riportata in un conflitto tra l'ente e il tanto da escludere la candidabilità del consigliere Volantone. Detto questo, ovviamente, essendo un impegno che deve prendere codesta maggioranza, con tutto il conforto che posso dare nel giudizio, io però mi riservo, come ho detto già nella volta precedente, mi asterrò da votazione.
Grazie consigliere Di Capua. Allora, adesso possiamo procedere con le operazioni di voto.
Io chiamo per appello nominale, in modo tale da consentire ai connessi da remoto di esprimersi. Mosca.
Favorevole.
Fogli.
Favorevole.
Sciamanna.
Favorevole.
Colantone assente. Di Girolamo.
Favorevole.
Mazzali.
Favorevole.
Gallucci.
Favorevole.
Baccaro.
Favorevole.
Garrisi.
Favorevole.
Belmonte.
Favorevole.
Brina assente. Lucci è assente? Assente.
Assente.
Avvisati assente. Di Capua? Chi è che mi ha risposto sì, scusi? Di Capua assente?
No, Di Capua.
Astenuto.
Grazie. Astenuto. Mellano assente. Iorio assente. Massimi assente. Possiamo dichiarare, possiamo passare al voto dell'immediata eseguibilità?
Bene, adesso passiamo a votare la immediata eseguibilità della deliberazione.
Mosca. Grazie. Fogli.
Favorevole.
Sciamanna.
Favorevole.
Colantone assente. Di Girolamo.
Favorevole.
Mazzali.
Favorevole.
Gallucci.
Favorevole.
Baccaro.
Favorevole.
Garrisi.
Favorevole.
Belmonte.
Favorevole.
Brina assente. Lucci assente. È così, Lucci assente. Avvisati assente. Di Capua astenuto. Di Capua, chiedo scusa.
Consigliere Di Capua?
Conferma l'astensione anche per l'immediata eseguibilità?
Astenuto Di Capua.
Grazie. Mellano assente. Iorio assente. Massimi assente. La delibera è adottata.
Quindi dichiariamo la delibera adottata immediatamente eseguibile. Grazie.
Sì.
Adesso possiamo richiamare i consiglieri che hanno lasciato l'aula, il consigliere Colantone e anche gli altri consiglieri. Grazie.
Presidente, chiedo la parola.
Scusate, vuole intervenire consigliere Colantone?
Sì, grazie.
Prego, ne ha facoltà. Sono rientrati tutti? Sì.
Vado. Presidente, posso?
Grazie. Certo, certo, ne ha facoltà, prego consigliere Colantone.
Grazie signor Presidente.
10 minuti, grazie.
Ah, molto meno, anche perché non tedio più le persone.
Vorrei ringraziare tutti, a partire dalla mia famiglia che anche se a malincuore mi hanno sempre sostenuto, sopportando anche loro tutto quello che stava succedendo. Un grazie ai dipendenti che hanno avuto l'occasione di conoscermi sotto un'altra veste, ma sempre rimanendo Luciano Colantone, offrendomi sempre la loro massima collaborazione. Grazie anche allo staff del sindaco per la collaborazione, la massima collaborazione prestata. Un ringraziamento al mio partito, Forza Italia, e alle liste civiche di maggioranza che hanno creduto nelle mie ragioni. Infine un grazie particolare, non me ne vogliono gli altri consiglieri, a Matteo Di Girolamo, al presidente di questo consiglio Diana Sciamanna e all'amico nonché vice sindaco Giovanni Secci che mi sono stati vicino costantemente. Grazie.
Grazie a lei consigliere Colantone. Adesso possiamo procedere al...
Scusami, naturalmente al sindaco.
Allora, possiamo procedere con i successivi punti all'ordine del giorno.
Procediamo.
Il punto numero 2. Interrogazione con risposta in aula, protocollo 45401 dell'8 novembre 2022.
Presidente,
sì, ah, non avevo sentito, prego.
Sì, chiedo scusa,
sì.
Avevo riattivato l'audio. Allora, volevo segnalare che vorrei chiedere a lei, Presidente, di inserire un prossimo Consiglio Comunale una proposta di delibera a oggetto sostegno ed adesione alle iniziative della Coldiretti contro il cibo sintetico. È un argomento estremamente importante in questo momento, visto che dobbiamo difendere la nostra...
Mi dicono che è già previsto, consigliere Lucci.
Prego.
Mi riferisce il sindaco e gli altri che è già stato messo in calendario. È prevista questa deliberazione.
Perfetto.
Va bene?
Non è arrivata nessuna comunicazione che c'era questa calendarizzazione. Allora, ti prendo atto.
Prossimo consiglio comunale.
Sì, esatto, mi confermano per il prossimo consiglio comunale.
Presentare la documentazione 24 ore prima. Sì, 24 ore prima di un consiglio comunale. Non ci consente di guardarle. Mi ricordo quello, l'argomento che abbiamo discusso prima, arrivato ieri sera, alle 6:30 della PEC, quindi il tempo di guardare, di leggere anche quella di domani del consiglio comunale, ci è arrivata poco fa. Quindi dateci un po' più di tempo per poter leggere le delibere. Ci dà la possibilità anche di partecipare al meglio e di contribuire al meglio alle proposte delle delibere. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Lucci. Allora, dicevamo, procediamo con l'ordine del giorno, il punto 2. Allora, relaziona il consigliere Garrisi.
Qui però devi dare prima la parola all'interrogante.
Ah, giusto. Scusate. Dimentico sempre questo passaggio, non so perché. Allora, quindi la parola al primo firmatario o comunque chi deve esporre l'interrogazione. Allora, protocollo 45401 dell'8 novembre 2022. Le leggo l'oggetto. Allora, PNRR, avviso missione 4, finanziamenti, asili nido, stato delle procedure. Consigliere Iorio? Bene, grazie.
Premesso che il Comune di Sabaudi è stato ammesso al finanziamento a valore sull'avviso missione 4, istruzione e ricerca, potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione relativamente agli asili nidi. Premesso che sono state ammesse 3 proposte progettuali come di seguito. Euro 220.000 per riconversione...
Silenzio in aula, grazie.
Euro 995.000 per nuova costruzione di edificio. Euro 800.000 per nuova costruzione di edificio. Premesso che il Ministero dell'Istruzione, soggetto attuatore della misura del PNRR, ha indicato il 31 marzo 2023 non derogabile come data per l'aggiudicazione dei lavori, premesso che stanno arrivando ai comuni in questi giorni gli accordi di concessione del comune chiamato a sottoscrivere in relazione al finanziamento ammesso. Premesso che l'accordo di concessione contiene una serie di obblighi in capo al soggetto attuatore, articolati in 28 punti con indicazioni di cause che possono portare a far decadere il finanziamento, che fanno scattare un taglio del 10 al 25% dei fondi previsti. Premesso che il contratto ministeriale aggiunge una fitta serie di vincoli gestionali che puntano soprattutto a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario fisico e percentuale, premesso che i progetti indicati rispondono ad un'esigenza importante di garantire maggiori posti nelle strutture degli asili nido, da localizzare nel centro di fondazione e nei borghi, rispondendo concretamente ad un'esigenza delle famiglie ed aumentando l'offerta dei servizi. Premesso che occorre fare tutti gli atti affinché lo sforzo fatto nel reperimento delle risorse non venga reso vano e si possano rispettare i tempi previsti del cronoprogramma del Ministero, premesso che sarebbe opportuno prevedere una task force locale che segue i progetti sul PNRR per i quali sono state avanzate le richieste di finanziamento e per le quali è stata notificata l'ammissione, tra cui anche l'ex SPES. Il sindaco e l'assessore all'urbanistica per conoscere, interroga il sindaco e l'assessore all'urbanistica per conoscere se è stato sottoscritto l'accordo di concessione, il cronoprogramma dell'iter procedurale tecnico relativamente alla progettazione delle opere, in particolare quelle per le quali è prevista la costruzione ex novo degli edifici, così da rispettare il termine del 31 marzo 2023, scusate, c'era una scritta sopra, se è stata sollecitata l'ANCI al fine di verificare se sussistono le condizioni per una rimodulazione dei tempi in relazione all'accordo di concessione, onde evitare problemi sia in relazione alla perdita del finanziamento o alla sua riduzione. Se non ritenga necessario la costituzione di una task force all'interno dell'amministrazione che segua espressamente i progetti ammessi a finanziamento, onde evitare la perdita degli stessi. I consiglieri, tutti.
Grazie consigliere Ioli. Relazione consigliere Carrisi, grazie.
Grazie presidente. Allora, riguardo all'interrogazione presentata, vado a rispondere ai punti presenti appunto. È stato sottoscritto l'accordo di concessione, vi confermo che è stato sottoscritto l'accordo di concessione per tutti e tre i procedimenti entro i termini richiesti dal finanziamento stesso. Sull'accordo di concessione era riportata quale scadenza per la consegna dei lavori entro il 31 marzo 2023. Questo però va a essere modificato in quanto dal Ministero ci hanno assicurato, lo dice il responsabile della task force del Ministero, dottor Sardella, che il termine fissato del 31 marzo è slittato al 31/5/23. Quindi abbiamo un pochino più di tempo per poter effettuare la gara per l'affidamento dei lavori. Questo anche perché, lo sapete benissimo, la concessione del finanziamento è arrivato a settembre, quindi probabilmente dal Ministero ci si è resi conto che i tempi erano stretti e quindi anche gli accordi che prevedevano appunto la scadenza del 31 marzo 2023 prima di Natale riceveranno comunque una comunicazione ufficiale dal Ministero perché vengano spostati al 31 maggio 2023. Questo però naturalmente non ci fa stare fermi, nel senso che finché non abbiamo la carta ufficiale naturalmente è preoccupazione dell'amministrazione e dell'ufficio di procedere comunque con l'espletamento degli atti per l'affidamento dei lavori. E quindi già penso entro la settimana verranno inviate le richieste di ai professionisti per la loro offerta per la redazione dei progetti. Conseguentemente si è pensato di procedere a una gara che vede l'affidamento della progettazione e dell'esecuzione, questo anche per poter in qualche modo accorciare i tempi e garantire comunque che l'esecuzione dopo avvenga anche con una certa celerità, senza intoppi, visto che la progettazione verrà eseguita direttamente dal dalla ditta che si aggiudicherà l'appalto, quindi con un'offerta economicamente più vantaggiosa e un appalto integrato, che è prevista comunque dal PNRR. Per quanto riguarda la Task Force, sì, ci stiamo preoccupando comunque di creare un aiuto agli uffici, sicuramente con l'individuazione di un supporto al RUP per il momento, perché naturalmente gli interventi sono tanti da dover effettuare, quindi vorremmo dare anche sicurezza ai dipendenti di lavorare con un minimo di serenità, perché loro si occupano sia dei finanziamenti PNRR, ma ci sono altri appalti in corso e anche di tutto quello che è l'ordinario e lo straordinario dell'Ufficio dei Lavori Pubblici. Grazie.
Scusate, terminata l'esposizione, grazie consigliere Garrisi. C'è diritto di replica per la prima firma, il consigliere a prima firma, o se ci sono altri accordi diversi, prego.
Al momento mi ritengo soddisfatta e mi auguro che tutto vada a buon fine, come ce l'auguriamo tutti, e quindi questa cosa mi fa piacere sia per quanto riguarda la proroga che per tutte le altre questioni, perché sono servizi che alla città servono. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Iori, e agli altri firmatari. Allora passiamo al terzo punto all'ordine del giorno. Altra interrogazione?
C'è stato uno scambio di...
Adesso provvediamo. Scusate, c'è stata un errore di trascrizione dell'interrogazione, quindi adesso provvediamo, per cui l'interrogazione con risposta in aula protocollo 45078 del 7 novembre 2022. Chi espone l'interrogazione? Primo firmatario, Perzi, prego. Scusate, non ho sotto il testo, perché abbiamo...
Scusate, i firmatari credo che fossero...
Penso che sia i piani di eliminazione del bello
no,
del
no. Pebba.
Pebba.
No. C'è stato un...
Perché lei non ce l'ha adesso, giustamente quella che è portata nell'ordine del giorno.
Scusate, intervengo, c'è stato un qui pro quo per cui abbiamo predisposto la risposta all'altra interrogazione. Comunque, se vi accontentate di una informazione molto light, potrei informarvi io. Se tu vuoi esporre, se vuoi esporre l'oggetto dell'interrogazione.
Non è nulla di particolare. Senza stampare.
Quindi scusate, rimaniamo su quella riportata all'ordine del giorno?
No, su quella diretta, perché la espone e la risponde Tommaso.
Benissimo.
Nulla di particolare, quindi anche abbastanza veloce, senza rubare tempo.
Prego.
Senza leggere le premesse, arriviamo al dunque, che è la cosa più importante. Partendo dalla deliberazione della Giunta Comunale, la numero 88 del 23 aprile 2019, in cui sono state approvate di consiglio di Giunta Comunale, sono state approvate le linee di indirizzo per la predisposizione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, la delibera di Giunta Comunale prevedeva sostanzialmente una serie di criteri, di linee di indirizzo, la costituzione di un gruppo di lavoro interno per fare questo piano, e quindi se la procedura, siccome era previsto anche nel piano dal commissario prefettizio, aveva inserito la possibilità della progettazione relativamente al PEPA, quindi a che punto erano la situazione rispetto sia all'atto deliberativo che al piano.
Allora, relazione all'assessore Tomassetti, prego.
Rispondo, ci abbiamo lavorato il pomeriggio io e l'architetto del Duca, quindi è fresca. Qui le due domande dell'interrogazione era se si era proceduto a incaricare un tecnico per la redazione del piano e l'iter eventuale del procedimento. Allora, non è stato dato un incarico esterno a un tecnico, è stata la ricognizione, è stata svolta dal settore ambiente, in particolare dall'architetto del Duca, per cui è stata fatta una ricognizione su tutti gli edifici pubblici di proprietà comunale ed è stata fatta una classificazione delle difficoltà rispetto all'accessibilità e all'utilizzo degli edifici. La ricognizione è praticamente completata per gli immobili. Abbiamo deciso di aggiungere anche una ricognizione per quanto riguarda i principali tracciati urbani e le vie che collegano i servizi pubblici, proprio per valutare il livello di fruibilità delle strade da parte dei portatori di handicap o diversamente abili, insomma. E quindi questo è l'ultimo aspetto per quanto riguarda la ricognizione. Per quanto riguarda invece l'iter, alla conclusione di questi esami sarà completato, quindi il documento verrà approvato. Abbiamo intenzione di avere anche dei passaggi pubblici con le associazioni e quindi verificare anche con loro le problematiche e decidere anche le priorità di intervento. Non vado oltre perché abbiamo alcuni dettagli che dobbiamo chiarire anche in relazione al coordinamento con gli altri uffici, in particolare il patrimonio, in maniera da costruire proprio un percorso prioritario rispetto agli interventi da realizzare.
Grazie Assessore Tomassetti, diritto di replica al consigliere Massimo.
Mi ritengo soddisfatto della risposta dell'ingegner Tomassetti, lo sollecito, ma credo che lo faccia di suo, o a concordare anche l'azione con le associazioni che si occupano di questo settore, perché avere una città accessibile, fruibile, è un segno di civiltà che riguarda tutti quanti.
Grazie consigliere Massimi. A questo punto l'ordine del giorno è esaudito nei suoi punti, ma passo la parola al sindaco che vuole fare un intervento.
Sì, ne approfitto prima della conclusione del consiglio, perché quello che esporrò è una tematica che era stata già sostanzialmente anticipata nel corso dei precedenti consigli. Mi riferisco al piano triennale delle opere pubbliche, che correttamente è stato chiesto da parte anche dei consiglieri minoranza. Allora faccio un'anticipazione. Il piano è terminato, però su un aspetto specifico ricompreso nel piano triennale delle opere pubbliche, mi riferisco nello specifico al progetto di finanza, alla proposta di progetto di finanza che noi abbiamo voluto comunque inserire nella bozza di piano triennale, io ritengo che sia non opportuno ma necessario fare una riflessione in sede di conferenza dei capigruppo, per un motivo molto semplice. Al di là della tematica, come è certamente noto, la proposta di progetto di finanza prevede una durata ventennale, quindi ove approvato noi andremo ben oltre quello che sarà il mandato dell'amministrazione, quindi anche di questa consigliatura. Io sul punto, trattandosi di una problematica che investe tutta la collettività e recependo anche quello che è stato giustamente, devo dire, suggerito dall'opposizione, io la prossima settimana vorrei confrontarmi su questo tema in sede di conferenza dei capigruppo.
Bene, sindaco, allora provvederemo poi di conseguenza.
Allora, ringraziando tutti gli intervenuti, anche gli uffici che ci coadiuvano sempre, e chiudiamo i lavori alle ore 20:33. Grazie a tutti e buona serata.